lavorato con Lucio Dalla per diversi anni e diversi album, e poi purtroppo quando è scomparso sono stato tra i tanti che l'hanno rimpianto. E a un certo punto, quando ho pensato di scrivere un libro, il primo nome che mi è venuto in mente è stato sicuramente il suo, solo che non volevo fare una biografia nel senso più classico del termine, perché obiettivamente ne esistono già tante. Ho pensato che la cosa più interessante sarebbe stata quella che incuriosiva me, ossia quella di scoprire il vero Lucio Dalla, l'artista e prima ancora l'uomo, attraverso la testimonianza dei tanti compagni di viaggio, quindi musicisti, produttori, discografici, giornalisti, videomaker, fotografi, e chiunque abbia condiviso con lui una parte del suo percorso umano e professionale. Devo dire che è stata un'esperienza molto arricchente, e spero che nel libro traspaia. Ci sono più di 40 personaggi interpellati a riguardo, tra i quali Renzo Arbore, Pupi Avati, Samuele Bersani, Luca Carboni, tutti gli Stadio. Insomma, c'è veramente tanto tanto Lucio in quel libro.
C'è un particolare che è un po' uscito da tutte queste testimonianze?
Guarda, era un uomo dall'incredibile talento, ma soprattutto un uomo in grado di riconoscere anche il talento degli altri, perché non dimentichiamocelo, Lucio Dalla ha lanciato le carriere di Samuele Bersani, di Luca Carboni, di Ron, degli Stadio, di Bracco Di Graci, di Angela Baraldi e di tanti altri, di Iskra Menarini. Per cui sicuramente era uno che sapeva riconoscere il talento non solo in se stesso, ma anche negli altri. Lo sapeva riconoscere e sapeva in qualche modo coltivarlo e lanciarlo. E questa cosa, questa dote forse è una delle cose più interessanti che traspare dal libro, questa sua grande capacità di leggere dentro le persone, dentro gli altri.
E questa sua grande vena artistica dove la trovava?
Guarda, era un uomo sicuramente molto singolare, io me lo ricordo ancora quando lavoravamo insieme, era un personaggio decisamente sopra le righe, fuori dal contesto, cioè era un po' pazzo nel suo modo di comportarsi, però era anche un uomo che sapeva, che voleva, cercava la solitudine e poi nella solitudine provava la sua dimensione forse migliore, poi improvvisamente voleva scappare da quella solitudine, aveva bisogno degli altri, si contornava di persone perché voleva in qualche modo avere una compagnia che lo intrattenesse, che in qualche modo condividesse con lui le cose più belle della vita. Sicuramente è stato un uomo in grado di prevedere il futuro. Se noi leggiamo i testi di Lucio Dalla, ci rendiamo conto che fin dagli anni 70, fin dai primi dischi, aveva uno sguardo proiettato al futuro, sapeva anche prevedere quello che sarebbe successo dal punto di vista sociale, politico, culturale, economico, e quindi in qualche modo il suo sguardo è sempre stato proiettato al futuro. Io credo che sia stato questo, la curiosità del futuro, a ispirarlo nello scrivere le canzoni.
Tu come amico, come collaboratore, come discografico di Lucio Dalla, ne racconti i dischi del cantautore raccontato dagli amici in questo libro. C'è una canzone di Dalla, perché noi conosciamo tutti i suoi successi, che però è rimasta un po' nascosta, magari una perla che non siamo ancora riusciti a scoprire?
Guarda, io incoraggio chiunque, perché il patrimonio musicale e culturale di Lucio Dalla è lì, è rimasto lì per noi, per poterlo ascoltare, scoprire o riscoprire in qualsiasi momento. Sicuramente consiglio i primi due dischi, che sono due dischi sicuramente meno sfruttati di altri, che sono Terra di Gaibola e Storie di casa mia. E poi c'è un album in particolare, più che una canzone, che si intitola 1983, che è un album molto particolare, perché è un album che ha una storia singolare, si colloca idealmente in mezzo tra la trilogia del grande successo commerciale dei dischi prodotti da Alessandro Colombini, quindi come Approfondi il mare, Lucio Dalla e Dalla, quindi parliamo del 79, 80, 81, fino al Q-Disc, e poi precede Viaggi organizzati, che invece era prodotto da Mauro Malavasi e introduceva l'elettronica nella musica di Dalla. In mezzo a questi due momenti diversi della discografia di Lucio Dalla, quindi quello commerciale pop legato ad Alessandro Colombini e quello più elettronico sperimentale legato a Viaggi organizzati, Washington e compagnia bella di Mauro Malavasi, c'è un album che si intitola 1983, che non è prodotto da un produttore artistico come Colombini o Malavasi, è prodotto dallo stesso Lucio Dalla in collaborazione con gli Stadio. È un album gemma che veramente andrebbe riscoperto e riascoltato, perché contiene canzoni veramente molto belle.
Puoi raccontarci un particolare curioso che magari ritroveremo nel libro dedicato a Lucio?
Guarda, assolutamente, ci sono un sacco di episodi che veramente ho raccolto dalle testimonianze di questi che hanno contribuito e tutto il resto. Per esempio mi viene in mente Renzo Arbore che quando era piccolo praticamente la mamma di Lucio Dalla faceva la sarta e andava a vendere i vestiti di casa in casa e capitava spesso a casa Arbore a Foggia perché sai frequentava le Tremiti già allora, era un frequentatore del... La famiglia di Lucio Dalla frequentavano la Puglia e quindi andò a casa di Lucio di Renzo Arbore e in una di queste occasioni qui praticamente la mamma di Renzo Arbore disse al figlio che aveva circa 8 anni di intrattenere il piccolo Lucio, figlio della signora Dalla, perché doveva fargli vedere dei vestiti e quindi siccome era un bambino piuttosto vispo e discolo, Renzo avrebbe dovuto in qualche modo farlo giocare, quindi Renzo Arbore, 8 anni, si trovò a contatto con Lucio Dalla, che di anni ne aveva 4 o 5 a quel tempo, e questa cosa fa molto ridere, pensare che due colonne portanti della cultura dell'intrattenimento italiano possono essere venuti a contatto a un'età così giovane. Questo è un episodio sicuramente singolare. Un altro è una cosa che mi fa molto ridere sempre, è il pensiero di Gaetano Curreri degli Stadio, che racconta che agli inizi, quando lui cominciava a suonare insieme a Lucio e Lucio spesso e volentieri gli chiedeva delle cose, ma lui non riusciva a soddisfarlo dal punto di vista musicale, facendo esattamente quello che lui chiedeva, Lucio tendeva ad arrabbiarsi e a tirargli dietro un mazzo di chiavi. Peccato che a questo mazzo di chiavi era legato una sorta di crocefisso di ferro che quindi ogni volta che colpiva sulla schiena Gaetano gli provocava delle ferite anche abbastanza importanti. Questa roba Gaetano me l'ha raccontata con le lacrime agli occhi dalle risate, perché è una cosa che ancora lo fa ridere tantissimo.
Senti Paolo, tu lavori da sempre nel mondo della musica, oggi c'è un Lucio Dalla o qualcuno o qualche artista che in qualche modo ne potrà raccogliere l'eredità?
Guarda, purtroppo io penso che quel tipo di artista, quel tipo di cantautore, quel tipo di ispirazione sia stato unico, e sia stato unico non solo in Lucio Dalla, ma in tanti altri protagonisti della scena musicale italiana di quegli anni, degli anni 70 in particolare. Mi riferisco alla grande storia cantautorale stessa, cioè parliamo dei vari Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Claudio Baglioni, e chi più chi meno naturalmente, fanno parte di una generazione che non tornerà più. Sicuramente ci sono degli interpreti anche giovani che in qualche modo possono aspirare a fare un percorso come quello. Tra i tanti ce n'è uno che non è più neanche così giovanissimo, ma che comunque è partito proprio dal discorso legato a Lucio Dalla, che è Samuele Bersani. Io credo che Samuele abbia una capacità e un talento che sono veramente fuori dal comune e credo che debba ancora dire e raccontare molto rispetto a quello che è il suo vero talento e la sua vera capacità di scrivere musica e raccontare la vita, e penso che sia probabilmente il più degno erede di Lucio Dalla.
A Paolo Maiorino, che ha visto tantissimi artisti, ha lavorato con tantissimi musicisti, chiedo, ti piace la musica di oggi, gli artisti di oggi? Ti piace quello che in questo momento stiamo ascoltando?
Faccio molta fatica a rapportarmi con la musica di oggi e cerco di non essere critico, ipercritico, perché mi rendo conto che ogni musica rappresenta la sua generazione, quindi la generazione di oggi si rispecchia nella musica che ascoltiamo oggi in radio. Non è la mia, evidentemente, non è esattamente my cup of tea, come dicono in Inghilterra, la mia tazza di tè, non è esattamente quello che ascolterei io, però nutro un profondo rispetto, perché comunque sia ogni generazione ha il suo tipo di musica, questa rappresenta quella attuale, non è la mia e non è probabilmente quella delle persone della mia età. Io sono sulla cinquantina, per cui giustamente affondo le mie radici nella musica degli anni 70 e 80. Però anche in questo caso, anche in questa situazione, ci sono degli episodi interessanti anche adesso che mi fanno ben sperare per il futuro.